Allora, 10 e 6 minuti con qualche minuto di ritardo sulla nostra tabella di marcia, di cui ci scusiamo col professore, andiamo ad affrontare questa intervista. Buongiorno professore, ci sente?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Allora, andiamo subito sul cuore, insomma, dell'argomento che ci interessa trattare questa mattina. Ragioniamo di crisi del modello tedesco e chiediamo a lei, insomma, qual era questo modello tedesco, perché si parla e se si può parlare di crisi davvero del modello tedesco e quali sono le conseguenze internazionali per l'Europa e anche dal nostro piccolo punto di vista per l'Italia.
Allora, il modello tedesco è un modello di crescita tirato dalle esportazioni ed sostanzialmente consiste nel affidare la crescita in grandissima parte allo stimolo della domanda estera. Tenga presente che fra il 1995 e il 2007 l'85% della crescita tedesca è dovuta alle esportazioni. Poi tra il 2009 e il 2018 questa percentuale si abbassa un po', ma comunque le esportazioni rimangono la componente più dinamica, diciamo l'unica componente dinamica della domanda aggregata. Per far sì che le esportazioni tirino, ed è qui il problema centrale del modello, si comprime la domanda interna e in particolar modo si reprime la crescita salariale, la crescita dei salari reali, non di tutti i salari, ma in particolare dei salari dei servizi che sono che crescono praticamente zero, molto meno dei salari della manifattura. Anche i salari della manifattura tedesca crescono meno della produttività. Questo è il modello. Questo modello funziona per la Germania, diciamo, per 20 anni. Si cerca di esportarlo in Europa dopo la crisi dei debiti sovrani sulla base della falsa argomentazione che la crisi è una crisi di natura fiscale dovuta alla politica fiscale eccessivamente generosa dei paesi del sud, e quindi per riprendere a crescere, per riprendersi, questi paesi devono emulare il modello tedesco. Non funziona in Europa, adesso il modello non funziona neanche più in Germania, perché la Germania in questo momento non ha un problema di esportazioni che si traduce poi in un problema economico generale, ma non è un problema dovuto all'eccesso di costi, è dovuto al fatto, a un problema di competitività, non di costo, al fatto che i prodotti della manifattura tedesca non sono più in fase con la domanda internazionale. La Germania non sa fare, fa male in maniera inefficiente i prodotti che i mercati internazionali richiedono. Si pensi all'auto elettrica, che su cui i cinesi sono diventati più efficienti dei produttori tedeschi, e si pensi al ritardo che la Germania ha accumulato su tutti i dossier tecnologici importanti, dalla digitalizzazione alla transizione alle energie rinnovabili. Questo è il quadro. Adesso poi mi chiede quali sono le conseguenze per l'Europa.
Esattamente.
Le conseguenze per l'Europa sono... dipenderanno da come la Germania e delle elite tedesche affrontano la crisi. Se si rendono conto che il modello si è esaurito e che bisogna cambiare fase, cioè se si rendono conto che è arrivato il momento di ribilanciare il modello, di spingere la domanda interna, in particolar modo spingere gli investimenti pubblici, quindi accantonare lo Schwarz Null, questo totem del pareggio di bilancio, rilanciare gli investimenti pubblici. La Germania ha bisogno di investimenti in infrastrutture, sia fisiche che digitali, ha bisogno di investimenti in tecnologie verdi e necessariamente ridurre il contributo alla crescita delle esportazioni. Se fa questo, le conseguenze per il resto dell'Europa sono positive. Se invece ritiene che la crisi è sostanzialmente analoga a quella degli anni 90, una crisi di competitività da affrontarsi con una nuova stagione di moderazione salariale e una nuova stagione di compressione dei diritti del lavoro e dei diritti sociali, allora non solo la Germania non si tira fuori dalla sua crisi, ma fa piombare in una crisi nerissima tutto il resto della zona euro e in particolare i paesi più deboli, tra i quali c'è l'Italia.
Professore, mi permetto di fare una domanda che esula un po' da quelle che ci eravamo scritti rispetto a, come dire, quest'ipotesi di rilancio della domanda interna, quest'ipotesi che io ho definito un po' neo-keynesiana. E quali sono, in questo momento di guerra in Europa, ci sono dei rischi concreti che quest'ipotesi, a suo avviso e anche a nostro potrebbe essere utile, si trasformi in qualcosa di simile al keynesismo di guerra che avevamo visto, che ne so, nell'America di Reagan, per dire?
Assolutamente sì, c'è questo rischio. C'è il rischio che la risposta sia esattamente di questo tipo qua. Cioè c'è una risposta limitata, ma non solo in Germania, in Europa. Cioè si dica, lasciamo una porta aperta agli euro bond, quindi al finanziamento con debito comune, ma soltanto per la spesa militare. C'è sicuramente un rischio di questo tipo.
Chiaro. Quanto pesano, professore, perché mi sembra, come dire, il convitato di pietra spesso nei discorsi sulla situazione tedesca, la fine dell'energia a basso costo e quindi il conflitto che abbiamo appena evocato tra Russia e Ucraina?
Beh, guardi, pesa molto perché quello che è successo ha costretto le aziende tedesche, in particolar modo le aziende ad alta intensità di consumo energetico, che sono sostanzialmente, in primis, le aziende siderurgiche e le aziende chimiche, ma anche le aziende della meccanica, che erano consapevoli di dover a un certo punto uscire dai carburanti fossili e di fare la transizione verso le energie rinnovabili, però pensavano di avere più tempo a disposizione. La guerra russo-ucraina, o meglio, la guerra in Ucraina della Russia, ha fatto sì che i tempi della transizione si siano fortemente accorciati, ha creato un problema di costo notevolissimo per queste aziende, che si è tradotto poi in un problema economico generale.
Potremmo dire una specie di tempesta perfetta con la spinta alla digitalizzazione del post-coronavirus, no?
Sì, sono arrivati al pettine tutta una serie di nodi che erano visibili. Cioè, noi scriviamo da anni, da decenni, che il modello di crescita dato dalle esportazioni è molto fragile, si poggia su basi che non sono interamente controllabili dai decisori pubblici tedeschi. E quindi questi nodi sono venuti, che sono interni, sono venuti al pettine e si sono aggiunti una serie di shock. La fine della globalizzazione, il ritorno a limiti al commercio internazionale, quindi adesso con Trump l'imposizione di dazi, ma ecco, la fine della globalizzazione precede Trump, le politiche commerciali nei confronti della Cina di Biden non erano molto differenti di quelle rispetto a quelle di Trump, anzi erano forse anche più aggressive. Quindi
Chip and Science Act, Inflation Reduction Act.
Ecco, quella è stata una risposta nuova da parte del governo, dell'amministrazione Biden, ma l'attitudine nei confronti della Cina molto aggressiva è una continuazione della politica della prima amministrazione Trump. Poi un altro shock è stato ovviamente la guerra russa in Ucraina e poi il fatto che improvvisamente la Germania ha scoperto che la Cina, che riteneva sostanzialmente essere un produttore a basso valore aggiunto, che faceva del vantaggio dei costi il suo vantaggio competitivo, era in realtà presente nei suoi mercati chiave ed era diventato estremamente competitivo anche sulle tecnologie. Tutte queste cose sono arrivati al pettine contemporaneamente adesso impongono un ripensamento.
Diciamo con il cambio di governo negli Stati Uniti, il ritorno di Trump, lei pensa che questo solco con la Cina si approfondirà ulteriormente da parte della Germania, intendo?
Guardi, le aziende tedesche hanno, in qualche modo sono prese fra due fuochi, perché per la Cina e per la Germania contemporaneamente un concorrente nei settori chiave, come ho già detto, ma è anche il mercato di sbocco più importante, soprattutto in prospettiva. Quindi da un lato i dazi potrebbero aiutare le aziende tedesche perché riducono la competitività delle aziende cinesi. Dall'altra parte però danneggiano le aziende tedesche perché queste aziende hanno investito massicciamente in Cina. Per esempio, un'azienda come Volkswagen produce più vetture in Cina che in Germania, quindi dazi sulle importazioni dalla Cina in Germania danneggerebbero anche eventuali esportazioni di Volkswagen dalla Cina verso la Germania. Non so se mi spiego. È una situazione difficile per i produttori tedeschi, e non è un caso che le recenti decisioni prese in Europa siano state dettate dai francesi più che dai tedeschi. Sembra che i tedeschi, stranamente, la cosa mi ha sorpreso, siano stati un po' ai margini.
Professore, le faccio un'ultima domanda di carattere più politico, no? Prima in qualche maniera ha evocato l'impossibilità di una nuova fase rigorista tedesca da un punto di vista economico, diciamo. Le propongo un ragionamento invece dal punto di vista politico. Quali sarebbero i costi? Vediamo l'avanzata di AfD e anche sull'altro fronte, anche se spesso viene dipinta come una spietata rossobruna, Sarah Wagenknecht. Quindi c'è anche da tenere conto di questa situazione interna politica tedesca, non c'è solo un discorso economico, no?
Allora, guardi, innanzitutto dipenderà dal colore della nuova amministrazione. Ci sono due partiti in questo momento che sono i liberali e la CDU, che in qualche modo si schierano per quella che io ho definito una strategia perdente, quella dell'affrontare la crisi con una nuova stagione di riforme strutturali, di moderazione salariale. Parlano apertamente di una nuova agenda 2030. Se vincono questi, la mia previsione è che la strategia non funzionerà, aumenteranno gli scontenti e i disillusi, e quindi aumenterà anche il voto per i partiti non mainstream. Qui la speranza è che i voti che finirebbero all'AfD possano essere canalizzati, sia pure parzialmente, dal nuovo partito di Sarah Wagenknecht. Però non c'è nessuna garanzia che questo si verifichi.